Alphaville.
Buongiorno, sono le 11 da poco passate, sono le 11 e 1 minuto e 20 secondi, questa è Rete 2, Mattia Pelli al microfono per il nostro, il vostro magazine dedicato all'attualità culturale quotidiano, il nostro Alphaville, con me in redazione alla preparazione del programma questa settimana Barbara Camplani, Cristina Artoni e Anna Pianezzola. Il nostro percorso oggi si snoda dal Monte Verità con una nuova pubblicazione che mette in evidenza il carattere a volte premonitore delle idee professate lì, al Brasile di Lula e Bolsonaro in gara per accaparrarsi i voti delle numerose chiese evangeliche. Proprio del ruolo di queste chiese noi parleremo nel nostro dibattito alle 12.30. Tra pochissimo inizieremo dunque dal Monte Verità, da Monte Verità Back to Nature. Si tratta di un libro che nasce dopo la fortunata mostra fiorentina dallo stesso nome. Sarà con noi Nicoletta Mongini, responsabile culturale della Fondazione Monte Verità di Ascona e co-curatrice della pubblicazione. Alle 11.30 torneremo in Svizzera italiana, ma faremo un passo indietro nel passato. Questa sera a Bellinzona viene presentato un volume dedicato all'estrema sinistra in Ticino, alla storia cioè del movimento giovanile progressista e alla formazione che poi ne nacque, che si chiamò Lotta di Classe. Sarà con noi l'autore, lo storico Giacomo Müller, che ha pubblicato la sua ricerca con la Fondazione Pellegrini Canevascini. Uno dei punti naturalmente più delicati di questa ricerca è il rapporto tra queste formazioni, in particolare Lotta di Classe, e la violenza politica. Ieri la città di Locarno ha finalmente pubblicato il bando per l'assunzione di un nuovo direttore dei servizi culturali, che avrà il compito di ridisegnare la gestione culturale della città ed elaborare le strategie della sua offerta artistico-culturale. Ne parliamo alle 11.45 circa oggi con la capo di Castero Cultura di Locarno, Nancy Lunghi. Il riso folle come esperienza del non sapere. Procede anche oggi il nostro cammino tortuoso nel sapere paradossale di Georges Bataille, autore di cui si ricordano nel 2022 60 anni dalla morte. Scrittore, filosofo, spesso ai margini dei principali movimenti della cultura francese, ha però ancora molto da dire. Sarà con noi alle 12.05 circa Andrea Muni, che ha svolto un'intervista immaginaria con Bataille proprio sulla questione del riso. E per il nostro dibattito, ve lo anticipavo prima, andremo infine in Brasile, dove il prossimo 30 ottobre ci sarà il ballottaggio per la presidenza del paese. Determinante sarà la capacità dei due contendenti, Lula e Bolsonaro, di accaparrarsi i voti delle numerose chiese evangeliche del paese. Dell'influenza di queste chiese parleremo con Claudileia Lemesh Dias, scrittrice italo-brasiliana, e Gennaro Carotenuto, professore ricercatore in storia contemporanea presso l'Università di Macerata, esperto di America Latina. Tutto pronto dunque per iniziare il nostro percorso insieme anche oggi qui ad Alphaville, un percorso naturalmente in musica, anche in musica, un percorso che iniziamo oggi dal Mali con una voce straordinaria, quella di una donna, una grande musicista, Fatoumata Diawara, e il brano Maliba.
Maliba,
Ega Mayani Coronia, Tombouctou, Mali, Farafina, Boua, Boula, Bede, Tado, Mie, Kono, Bega, Patrimoine, Bede, Tiedo, Oula, Alsa, Tombouctouman, Esprit, Boukalado.
Di musica straordinario il Mali, nonostante tutti i problemi politici di questo paese. È una delle espressioni più alte della musica maliana, è proprio Fatoumata Diawara, che abbiamo sentito nella title track del suo ultimo album Maliba. Sono le 11:09. Dopo la mostra fiorentina dedicata al Monte Verità, intitolata Monte Verità Back to Nature, un volume dallo stesso titolo, una logica conseguenza della mostra stessa, potremmo dire, torna sulle utopie che hanno anticipato in modo profetico temi oggi vitali, tra cui l'ecologia dell'abitare e dell'anima. Del nuovo volume parliamo oggi con Nicoletta Mongini, che è responsabile culturale della Fondazione Monte Verità di Ascona e co-curatrice della pubblicazione. Buongiorno, ben ritrovata a Rete 2.
Buongiorno Mattiapelli, alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Alphaville, grazie di questo invito.
Grazie a lei. E lei ha curato il volume assieme alla storica dell'arte Chiara Gatti e a Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento di Firenze, città che, lo ricordo, ha ospitato la mostra omonima Monte Verità Back to Nature. In che modo allora stanno in relazione l'uno all'altra la mostra fiorentina e il volume di cui parliamo oggi, che è stato presentato recentemente?
Sì, il volume nasce proprio, l'idea del volume nasce da questa mostra ci ha sollecitato e ci ha fatto pensare a una nuova pubblicazione su Monte Verità. Molti ci hanno chiesto come mai un nuovo libro su Monte Verità, perché è vero che ci sono stati più pubblicazioni su Monte Verità, che però soprattutto in lingua italiana hanno più che altro un'impostazione storico-narrativa. In questo caso noi abbiamo voluto guardare Monte Verità dall'oggi. Gli ultimi anni ci hanno effettivamente indotto a riflessioni e considerazioni nate da eventi e da situazioni drammatiche che hanno evidenziato la modernità delle tematiche che sono state all'origine della fondazione di Monte Verità, che oggi effettivamente sono tutte molto attuali, in alcuni casi anche drammaticamente urgenti, possiamo dire.
Vogliamo proprio così dare un'idea di questo, di questa capacità anticipatoria dell'esperienza, di alcune esperienze a Monte Verità. In particolare c'è la questione dell'ecologia, forse, direi, Nicoletta Mongini.
Sì, sì. Sì, assolutamente. Monte Verità è nato nell'autunno del 1900 proprio come colonia vegetariana ed era un esperimento, un tentativo di rispondere alla situazione sociale ed economica che si stava delineando. In particolare la crescente industrializzazione cominciava a manifestare gli effetti più negativi come l'inquinamento, l'alienazione, il capovolgimento della scala di valori che stavano completamente cambiando un po' la vita dell'uomo. E i fondatori cercavano una terza via alternativa al capitalismo e al comunismo e auspicavano in un primo momento un'autoriforma che poi si sarebbe messa a disposizione della società e le tematiche erano appunto innanzitutto il benessere, inteso però come sintesi di corpo e mente, quindi sicuramente il tema dell'ambiente, della dieta vegetariana, dell'attenzione al corpo.
Una visione olistica, insomma, del benessere.
Esattamente, assolutamente, una visione olistica che appunto da una parte curava il corpo con queste pratiche di elioterapia, di dieta vegetariana, di abolizione di sostanze come l'alcol e il tabacco, e dall'altra coltivava la mente con la meditazione, con lo studio, con la danza, con l'idea proprio di raggiungere un nuovo modello di vita.
E poi c'è anche la questione, c'è quella dei modelli di vita, del vegetarianesimo, del rapporto con la natura, ma poi c'è anche un altro tema che purtroppo è drammaticamente di attualità, quella del pacifismo, del rigetto del militarismo anche.
Sì, 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 assolutamente, assolutamente. A Monte Verità viene trattato e per esempio il tema del pacifismo parte addirittura anche dalla stessa scelta di una dieta vegetariana che per esempio certo. Nei diari di Ida Hoffmann viene evocata proprio come uno dei principi cardine anche del pacifismo, nel senso che lei scriveva che un uomo che non mangia carne si abitua proprio a non uccidere, quindi secondo lei questo era uno dei principi proprio per opporsi per esempio alle guerre.
Tra l'altro si parla anche molto di antispecismo, no? Ultimamente, forse anche in questo, no? Siamo stati un po' anticipatori al Monte
sì.
Verità.
Sì, 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 è proprio, cioè, diciamo che se noi analizziamo tutte le tematiche che sono state trattate proprio nei primissimi anni dalla fondazione della colonia, vediamo che andiamo a toccare tutta una serie di tematiche appunto ancora oggi davvero attuali, perché appunto oltre a quelle menzionate c'era anche per esempio il tema del vivere luogo, la filosofia dell'abitare, l'eliminazione delle differenze di genere, la parità dei diritti delle donne. Veramente è disarmante pensare a quanto siano stati anticipatori e visionari.
Non si rischia però di dare del Monte Verità, proprio per questa sua così forza anche immaginifica, una patina, diciamo così, di retorica o così eccessivamente edulcorata nei suoi contenuti, insomma, che piaccia un po' a tutti? In realtà poi ci sono state anche sconfitte, progetti abbandonati.
Questo assolutamente, soprattutto nei primi anni di vita di Monteverità vediamo che ci sono dei progetti abbandonati, come dice lei, e sono stati anche numerosi, proprio perché effettivamente il carattere utopico ha caratterizzato anche parte dell'esperienza di Monteverità. Ci sono state anche delle spaccature proprio nel gruppo dei fondatori, perché per esempio sappiamo che l'hanno fondato in 6 persone ed esisteva un'ala più radicale, che era quella dei fratelli Greser, che anche solo per esempio per l'idea del sanatorio, quindi dell'introduzione in qualche modo di una economia del luogo, loro si sono distaccati, perché hanno rifiutato questo che consideravano sostanzialmente un po' un tradimento del loro progetto. Quindi sicuramente ci sono stati dei fallimenti, però effettivamente sono stati gettati dei semi che poi sono stati ripresi anche da molti altri movimenti di controcultura successivi.
Certo. Anche molto successivi, diciamo, da questo punto di vista.
Assolutamente.
Ma quindi i semi sono stati gettati in qualche modo. Lei ci diceva che si poneva lei stessa la domanda, no, all'inizio della nostra intervista: perché un altro libro sul Monte Verità? In realtà Monte Verità che nell'ultimo periodo ha avuto una grande visibilità. Lei diceva però che i volumi sul Monte Verità hanno soprattutto un taglio storico letterario. Ecco, invece, come voi avete affrontato questa vicenda in modo nuovo, Nicoletta Mongini?
Come dicevo, appunto, guardandola con gli occhi di oggi, per cui cercando di analizzare quali sono state le caratteristiche della vita di Monteverità e delle utopie di Monteverità. Quindi per esempio nel lavoro di Chiara Gatti, oltre alla narrazione degli artisti e delle esperienze artistiche che si sono ambientate a Monteverità e ad Ascona e nei dintorni, insomma, di Monteverità, si sottolinea che facendo un paragone con altre esperienze di fuga salvifica o di fuga di ispirazione che hanno caratterizzato comunque i primi del Novecento, ci sono state anche in altri luoghi, a Monteverità c'è stata anche una ricerca di messaggi educativi, diciamo un tentativo di intrecciare l'arte e la società, un po' una consacrazione dell'arte e del pensiero a favore dell'umanità. Oppure, per esempio, parlando dell'architettura che è trattata nel nostro libro da Gianfranco Tuzzolino, si sottolinea per esempio la continuità di Monteverità di dedicarsi, di considerare, diciamo, un'architettura nel luogo, come accennavo prima. Quindi si vede che alle capanne aria e luce dei primi anni anche la trasformazione di Monteverità, quando diventerà un albergo, un albergo di lusso costruito in stile Bauhaus, anche in questo caso il barone in qualche modo impone di mantenere un filo rosso, e quindi c'è questa immersione nel luogo che si vede per esempio nella luce ricercata nella costruzione dell'hotel, in queste finestre che è come se mantenessero una continuità con la roccia, con il bosco, no? E quindi riflessioni che oggi sono anche per esempio nell'architettura sono pensieri e riflessioni ancora molto presenti.
Presenti,
quindi,
certo.
Sì,
Quindi una storia che continua in qualche modo ad affascinare quella del Monte Verità e che è ancora piena di cose da raccontare, da raccontarci per l'attualità, per il nostro mondo contemporaneo. Provate a raccontare questi aspetti del Monte Verità in questo volume intitolato Monte Verità Back to Nature. Nicoletta Mongini, lei ne è la co-curatrice ed è, lo ricordo, responsabile culturale della Fondazione Monte Verità di Ascona. Grazie per essere stata con noi oggi.
Grazie a voi, buona giornata.